austerity e perdita sovranità. La democrazia UE è diventata totalitarismo. Di Heskaton, pubblicato il 10 febbraio 2014, ora 08:12. Tutto al servizio delle élite. In Italia stampa manipolata, serva delle oligarchie. Prima parte. Roma, VSI. La domanda è tutt'altro che scontata, soprattutto visti i risvolti attuali. I vari leader europei si mostrano molto preoccupati da quelle che vengono definite tendenze populiste e demagogiche, ma da cosa si capisce cos'è la demagogia? Ovviamente finché gli organi di informazione, qualcuno li chiamerebbe di disinformazione, saranno dalla parte delle oligarchie, nonostante le costanti critiche alla corruzione della politica, non avverrà una reale delegittimazione del sistema nel suo insieme. Insomma, finché un grosso numero di persone sarà convinto che esistono mali minori e mali peggiori, elettoralmente parlando, la situazione rischia solo di deteriorarsi ulteriormente. A tal proposito rimane anche da chiedersi cosa intendano per i politici italiani e gli eurocrati e in che cosa si sentano democratici. La questione non è affatto scontata. Se si sentono democratici alla maniera del Honduras, allora si possono capire tante cose. Esagerazione, affatto, chi ha eletto Herman Van Rompuy? Esiste in ogni paese del mondo una pericolosissima specie, ossia coloro che sono convinti dell'esportabilità del modello democratico liberale, ciecamente convinti del bisogno viscerale di tutti i popoli di adottare tale credo. Tra questi l'americano Fukuyama pensa che le democrazie liberali rappresentino il punto finale dell'evoluzione ideologica dell'umanità e la forma finale di governo dell'uomo, ma non solo, lo studioso americano si spinge fino ad affermare la fine delle competizioni geopolitiche e le guerre tra stati democratico-liberali, Fukuyama, 1996, 4-18. Tale visione teleologica pecca di arroganza intellettuale, è alquanto limitata e al contempo potrà mostrarsi presto terribilmente sbagliata. Già alla fine degli anni 70 altre azzardate previsioni geopolitiche si dimostrarono inconsistenti. Secondo Yves Lacoste nel 1978 l'Europa ha riscoperto la geopolitica quando il Vietnam invase la Cambogia e la Cina invase il Vietnam. Tutto ciò contribuì alla fine dell'idea secondo la quale tra stati socialisti non potessero nascere conflitti. Lacoste, 1990, 17. Idea nata dal fatto che Stalin aveva dato l'ordine di considerare la geopolitica mera espressione del pensiero politico nazista, Jean, 2003, pagine 3-6. Fukuyama in esportare la democrazia, dopo aver preso altezzosamente atto del fatto che la democrazia liberale e liberista ha rappresentato l'anello finale dell'evoluzione socio-economico mondiale, analizza le modalità con le quali diffonderne tale modello per il mondo, quasi come se esso potesse rispondere alle esigenze di tutti i popoli, e come se questi ultimi fossero davvero costretti ad adattarvisi. Inoltre il concetto ambiguo degli stati canaglia a detta di taluni rappresenta una sorta di infiltrazione di mentalità fondamentalista nel modo in cui l'Occidente si pone nei confronti del resto del mondo e di chi non ne segue i criteri cardine. Le misure prese per punire questi stati dissidenti sono di diverso tipo, si va dagli embarghi alle guerre, tutte misure che poi nei fatti si traducono in ritorsioni contro le popolazioni civili. Habermas, 2005, pagine 169-173. Se questa è la democrazia, allora alla sua base vi è un qualcosa di totalitario, oppure questa non è democrazia. Di per sé questa parola non ha assolutamente un significato negativo, ma il pericolo è quello che essa si trasformi in demagogia. L'ambiguità lessicale del termine democrazia comunque è molto alta e controversa. Mastro Paolo, 2011, pagine 21-45. La democrazia per i greci non aveva un'accezione economico-finanziaria. Platone nella Repubblica metteva in guardia dal pericolo di assegnare cariche politiche ai mercanti. Cos'è successo quindi? Perché la rappresentazione che la democrazia fornisce di sé stessa appare oggi indissolubilmente legata a quella che viene definita economia di mercato. C'è chi parla addirittura di una futura frattura geopolitica vera e propria tra quei paesi che si piegheranno del tutto all'economia di mercato globale e quegli stati che metteranno in gioco forme più o meno forti di resistenza. Friedman, 2057. Inoltre molti paesi che hanno adottato le misure di liberismo estremo in realtà hanno peggiorato la propria situazione in maniera esponenziale. Si aggiunga che riconducendo la questione delle trasformazioni strutturali al solo problema della privatizzazione, il gergo economico assume una dimensione neologistica degna del 1984 di Orwell, Sapir, 1997. 50. La questione peraltro non è insignificante se si pensa al significato misterioso ed esoterico che parole quali spread, bund, BTP hanno avuto e continuano ad avere per una larga parte di popolazione italiana. Il liberismo, da molti oramai palesemente confuso con la democrazia, mostra tutte le sue tendenze autoritarie. Il disegno neoliberale della società del mercato mondiale conta sulla emarginazione dello Stato e della politica. Mentre il diritto internazionale destatalizzato si trasforma in un ordinamento privatistico su scala mondiale, che istituzionalizza il traffico del mercato globalizzato, il dominio delle leggi che si autoeseguono non avrà più bisogno di alcuna sanzione statale, perché le funzioni di coordinamento del mercato mondiale bastano a una integrazione prestatale della società mondiale. Habermas, 2005, pagine 188-189. Domanda che sorge spontanea è: cosa c'entra tutto questo con la democrazia? Ancora più inquietante è l'idea kantiana che propugna l'annullamento delle tendenze particolari di cui si fanno portavoce gli stati membri dell'ONU. Annullarne il carattere di democrazia dal basso di cui in teoria i suoi rappresentanti si fanno portavoce, eliminando in questo modo ogni pretesa di sovranità, che se magari va sempre a discapito di qualcun altro, in questo modo non andrà più a vantaggio di nessuno, creando nel sistema internazionale quasi una sorta di paralisi. Habermas, 2005, pagine 134-143. Per taluni l'ONU è un'istituzione corrotta alla base, che nonostante le istanze moralistiche e umanitarie di facciata, nei fatti è chiaramente complice dei potenti e delle proprie malefatte. Marco, 2114. Alla luce di tutto quello che è successo negli ultimi decenni, come si fa a non dare ragione a chi sottoscrive queste affermazioni? Evidentemente spessissimo la retorica dei diritti umani è collusa davvero con gli interessi di attori terzi. Quindi come si può pretendere di prendere per buone le notizie a senso unico nei confronti di ipotetiche violazioni dei diritti, ad esempio in Russia o Cina, senza pensare un attimino che queste informazioni mirano proprio a delegittimarne le autorità? E si badi bene che questo non significa pensare che gli stati accusati in questione, ovviamente ve ne sono tanti altri, non abbiano effettivamente pratiche autoritarie, ma francamente è offensivo per chi non ha il prosciutto negli occhi sapere che i propri media abbiano da ridire solo sulle pratiche poco trasparenti di stati non proprio allineati al diktat mondialista. E inoltre la cosa che fa più pensare è proprio che tali pratiche sono tipiche delle dittature, e in una dittatura viviamo pure noi occidentali da molti punti di vista. Se ancora oggi nelle nostre carceri o nelle nostre questure ogni tanto qualcuno muore in circostanze poco chiare, se i nostri alleati americani hanno ancora campi di concentramento perché sono questo dove ospitano i dissidenti politici, li chiamano terroristi, e se in Inghilterra, patria della disuguaglianza sociale, lo Stato spenda cifre stratosferiche per il mantenimento della famiglia reale e per i funerali della Thatcher, quando poi ha avviato un programma di smantellamento dello Stato sociale, e dove il dissenso viene represso con le bastonate della polizia. E quindi che ci si levi una volta per tutte quell'aria di disgusto e non approvazione quando si parla di paesi non allineati, quando poi a casa nostra l'Occidente giorno dopo giorno si sprofonda verso il basso. Non sarà fare la guerra a qualche paese non democratico a cambiare le cose, i panni sporchi si lavano in famiglia, diceva qualcuno. Forse bisognerebbe ricordarselo prima di dire a qualcun altro come essere. È per questo che i paesi europei hanno bisogno di sganciarsi dall'ONU, che qualcuno potrebbe definire un'associazione finalizzata alla truffa. È importante che un ipotetico blocco europeo deamericanizzato non dia più tutta questa legittimità ad organizzazioni chiaramente pilotate dagli USA. L'hitlerizzazione o la saddamizzazione, che dir si voglia, di presunti nemici dell'Occidente sono strategie subdole di cui un'Italia che non ha bisogno di guerre deve mettere da parte per iniziare una volta per tutte a dare soluzioni vere solamente ai propri problemi interni. Proprio per questo è necessario non appoggiare più le di pace, ritirare i nostri contingenti militari sparsi per il mondo e utilizzarli solo per quello che servono, difendere la nazione in caso di aggressioni, anche perché gli italiani non hanno nulla da guadagnare da un sistema neocoloniale, cosa che arricchisce solo le elite. C'è addirittura chi parla di un sottile limes tra informazione e propaganda, tra i tantissimi difetti del giornalismo italiano quelli più fastidiosamente presenti sono il sensazionalismo e la spettacolarizzazione, fattori questi indicativi di un regresso generale. Inoltre solitamente manipolazioni e distorsioni della verità sono attribuite ai regimi totalitari, ma analizzando correttamente quello che è il giornalismo italiano ci si potrebbe porre qualche legittimo dubbio. Insomma, per qualcuno il tetro termine propaganda sarebbe stato semplicemente sostituito dall'innocente parola informazione, per il resto sarebbe cambiato molto meno di quello che si pensa. Boria, 2012, pagine 113-123. In questo paese teoricamente c'è libera informazione, ma nei fatti chi viene conosce solo quello che gli si vuole dire. Si pensi ad esempio al fatto che le testate giornalistiche e le televisioni traggono le proprie informazioni da agenzie ben precise. 1. Quando vi è penuria di immagini, il trucco diventa regola e la bufala viene considerata un'invenzione geniale per fare audience. Difatti, i network forniscono rapidissime sequenze di immagini in cui quelle successive cancellano le precedenti, senza consentire nessuna valutazione di veridicità. Così le smentite sono parziali e trasmesse in modo tale da non suscitare l'attenzione e le emozioni destate dalla prima notizia, anche perché tra i media non viene utilizzata la teoria del sospetto o la dietrologia sulle notizie altrui. Jean, 2003, 185. Inoltre l'atteggiamento assunto da parte dei politici, soprattutto durante i periodi di campagna elettorale, deve moltissimo ai meccanismi di marketing pubblicitario, puntando sugli impulsi più semplici degli spettatori più passivi. Ma non è tutto, secondo qualcuno ancora più pessimista realista, in realtà le menti umane sarebbero modellate ad hoc, i gusti corrisponderebbero a parametri ben precisi e le idee suggerite appositamente. l'illusione di vivere in una società democratica, nell'accezione greca del termine, unita alla sensazione che tale modello sia superiore a tutti gli altri presenti sul pianeta, porta con sé il rischio di prendere per buono tutto quello che i media propinano. Come non dimenticare quando, di recente, per giustificare l'intervento in Libia 2, si parlò di fosse comuni nei quali i miliziani di Gheddafi avrebbero buttato civili inermi, mai inquadrate da nessuna telecamera, o ancora più recentemente quando nella vergognosa campagna di delegittimazione nei confronti di Bashar al-Assad i nostri liberi mezzi di informazione dissero che i carri armati del regime utilizzavano come scudi umani bambini. Le democrazie, nonostante in teoria ripudino la guerra, nella pratica, proprio a causa del loro fondamento democratico, esse possono mobilitare il consenso solo negando la natura geopolitica del conflitto e caricandolo di un surplus di motivazioni ideologiche, fino a demonizzare l'avversario e a trasformare ogni guerra in una crociata. Jean 2003, P. 81. Viviamo dunque una perenne ed estenuante rincorsa. In ogni momento storico cogliamo i meccanismi della propaganda del periodo precedente, ma mai quelli del periodo in corso. Boria 2012, pagine 113-123. Ovviamente in Italia esiste tutta una giurisdizione che si occupa di sanzionare i falsi giornalistici. Casillo et al. 1997. Pagine 163-214, ma su quanto essa sia funzionante si potrebbe nutrire qualche legittimo dubbio. 3. Quali poi siano le differenze con la propaganda dei paesi sotto dittatura è un altro mistero irrisolto. In realtà, tanto più forte è la rimozione del dibattito pubblico sugli interessi nazionali, tanto più essi saranno definiti in modo oligarchico e antidemocratico. Jean 2003, P. 58. La situazione è esattamente questa. Qualcuno osserva che il dibattito sull'UE sia abbia una funzione democratizzante, poiché la critica alle istituzioni è un elemento fondamentale della legittimazione democratica. Caiani e Della Porta 2006, P. 24. Se così è, allora bisogna arrivare alla conclusione che alla base delle istituzioni nazionali e sovranazionali in Europa vi è davvero un problema di trasparenza. Le modalità con le quali sono trattati tutti i gruppi di certo non è neutrale. Gli aggettivi affibbiati ai gruppi che si oppongono all'UE sono sempre e solo negativi. Ne consegue che un reale dibattito sull'appartenenza a quest'Europa è del tutto assente in Italia. Non è un mistero che tutte le formazioni euroscettiche siano considerate dai media alla stregua di gruppi irresponsabili e estremisti, e come tali vengono trattati. Già all'inizio degli anni 90, nella percezione di molti cittadini di paesi membri dell'Unione Europea, si segnalava che alla base di tale istituzione vi fosse un deficit democratico. Caiani e Della Porta 2006. P. 9. Andrebbero poste alcune domande. Innanzitutto, l'UE è un organismo democratico? Agisce in maniera davvero democratica? C'è chi afferma che le istituzioni mancano di legittimità democratica vera e propria. Kutchan 2003, pagine 173-174. Può la democrazia diventare una nuova forma di totalitarismo? Perché l'uomo occidentale, perlomeno le sue elite intellettuali e politiche, si credono il fine ultimo della storia? Perché la visione teleologica dei marxisti ha contaminato così tanto il mondo occidentale fin tanto a spingerlo ad una delirante percezione di superiorità rispetto a tutti gli altri modelli? E si badi bene che stiamo parlando del modello iperliberista di cui la Germania e i vertici di Bruxelles si fanno portavoce. Perché i teorici del pareggio di bilancio ad ogni costo credono che il loro modello sia superiore agli altri, ma soprattutto come fanno ad essere così dogmaticamente convinti che esso sia esportabile in altri contesti. L'epiteto di pigs, come sono gentilmente soprannominati i paesi non virtuosi, non è mai stato letto in maniera critica, anzi accettato dall'opinione comune come un modo per fare di più, per assomigliare ai paesi nordici, intento cui acriticamente mirano le formazioni europeiste di centro-sinistra e di centro-destra. Ma il modello teutonico è davvero così virtuoso? Sicuramente è più solido di tanti altri ora come ora, ma Berlino ha davvero messo da parte le istanze sovraniste in nome di un'Europa comune o sta solo perseguendo finalità di natura imperiale come del resto ha tentato di fare in due conflitti mondiali? A maggio 2013 è stato rilevato che l'unico paese dell'UE che ha registrato miglioramenti economici è stata proprio la Germania, anche a discapito della Francia. Nel frattempo sembra che le tesi dell'estremismo americano sul cosiddetto scontro di civiltà Huntington 1996 si siano in qualche modo imposte pure nel Mediterraneo. Cadullo 2011, pagine 207-229, visto come area di confine tra presunta civiltà occidentale e presunta civiltà islamica e nel sistema europeo in generale, in maniera velata ma insistente, l'ossessione nordica e l'arroganza sempre più ripetitiva secondo la quale l'Europa del Nord sia virtuosa e quella del Sud lassista e parassitaria è diventato un ritornello nelle elite europee. Questo sicuramente non lo si può dire apertamente, perché se no il cosiddetto antieuropeismo crescerebbe ancora di più al Sud, ma è palese e sotto gli occhi di tutti. Segue seconda parte.